Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie stasera a Prima Pietro capitolo 4, mentre proseguiamo il nostro studio di Prima Pietro. Sono passate alcune settimane dall'ultima occasione che abbiamo avuto a causa di tutte le attività festive, e poi con la nostra conferenza missionaria in arrivo passeranno un paio di altre settimane prima di poter riprendere, ma vogliamo dedicarci qui a Prima Pietro capitolo 4, alla sezione successiva di nostro interesse, versetti dal 12 al 19. Prima Pietro capitolo 4, versetti dal 12 al 19. Lasciate che cerchi di introdurvi questo testo, di farvi entrare nello spirito di ciò che Pietro sta scrivendo e del perché sta dicendo quello che sta dicendo per un momento. Il 19 luglio dell'anno 64 dopo Cristo, Roma bruciò mentre Nerone suonava il violino. Questo fu un punto piuttosto famoso nella storia. Tutti ricordano il fatto che Roma bruciò mentre Nerone suonava il violino, però ciò ha avuto un notevole impatto sulla stesura di questa epistola. Lasciate che vi dia un po' di contesto. La grande città del mondo antico fu consumata quel giorno in un olocausto incredibile di fuoco. Roma era una città di strade molto strette, era una città di alti caseggiati in legno, costruivano quelli che oggi chiamiamo palazzi o condomini di legno, ed erano molto vicini tra di loro. Il fuoco quindi si propagò rapidamente e, sebbene iniziasse in quel giorno, continuò per 3 giorni e per 3 notti, riesplodendo più e più volte nonostante si tentasse di arginarlo. I romani credevano in realtà che Nerone fosse responsabile dell'incendio della loro grande città e delle loro case. Perché? Perché Nerone aveva questa strana fissazione per l'edilizia e voleva costruire una nuova città, così pensavano che avesse bruciato quella vecchia. Egli si sarebbe trovato nella torre di Macente ed era lì a guardare con gioia la città andare in cenere. Infatti si dice che fosse affascinato dalla bellezza delle fiamme. Le persone che spegnevano l'incendio o che cercavano di farlo furono ostacolate dai suoi soldati e nuovi focolai furono appiccati. La gente era assolutamente devastata, aveva perso tutto. Tempio di Luna, l'Ara Maxima, il grande altare, il Tempio di Giove, il Santuario di Vesta, le loro case, tutti i loro dei domestici, tutto era andato distrutto e si trovavano senza tetto. Il risentimento ovviamente era ovvio, era grande, l'amarezza era profonda ed in parte mortale, quindi Nerone aveva bisogno di distogliere l'attenzione da se stesso. Aveva bisogno di un capro espiatorio e così ne scelse uno, i cristiani. Ufficialmente incolpò i cristiani pubblicamente per aver dato fuoco a Roma. E fu una scelta, a dire il vero, ingegnosa da parte sua, perché i cristiani erano già vittime di odio e di varie calunnie. Nell'immaginario collettivo erano associati agli ebrei che si trovavano dispersi nella diaspora e, visto che una certa forma di antisemitismo andava crescendo, era facile mettere un atteggiamento anticristiano anche verso di loro. La cena del Signore che i cristiani celebravano era preclusa ai pagani e quindi questi si creavano un sacco di immaginazioni su ciò che accadeva durante quel periodo. Avevano sentito parlare di cristiani che mangiavano carne e bevevano sangue e li avevano accusati di cannibalismo. Infatti cominciarono a dire che mangiavano bambini e gentili durante la cena del Signore. E dicevano anche che i cristiani, con il bacio d'amore, che a quel punto veniva praticato durante il banchetto d'amore, fosse in realtà la dimostrazione di una lussuria sfrenata, di un'orgia chiamata la cena del Signore. I cristiani erano anche molto impopolari perché dividevano le famiglie. Quando un uomo diventava cristiano e sua moglie non lo era, si produceva chiaramente una frattura e lo stesso valeva anche all'inverso. Inoltre i cristiani parlavano di un tempo in cui il mondo sarebbe stato dissolto dalle fiamme e quindi sarebbe stato dunque facile attribuire a loro la responsabilità di quell'incendio, pensando avessero cercato di realizzare un compimento delle loro stesse profezie. Gli storici ci dicono che, sebbene a Roma vi fossero alcuni giudici abbastanza onesti da essere pronti ad assolvere i cristiani da quell'accusa priva di fondamento, questi furono sopraffatti ed ignorati. I cristiani erano incendiari, erano anarchici, erano colpevoli di odio contro la società civile, e fu da questo che ebbe inizio ciò che si poi sarebbe evoluto in una persecuzione vera e propria. Se andaste oltre Nerone, fino a Domiziano, Traiano e gli altri imperatori romani, scoprireste che ciò che iniziò qui, come un odio iniziale verso i cristiani, divenne una politica fissa. E la domanda se un uomo fosse cristiano divenne la parte più essenziale di ogni accusa contro di lui. E come conseguenza di questa imputazione iniziò la persecuzione. Tacito, lo storico romano, riferì che Nerone fece avvolgere i cristiani nel catrame o nell'olio e poi li diede alle fiamme mentre erano ancora in vita, li usò come torce viventi per illuminare le sue feste in giardino, li servì vestiti con pelli di animali selvatici ai suoi cani da caccia perché li sbranassero, furono inchiodati a croci e così via. I cristiani morirono in un delirio di ferocia a quel tempo e persino i linciaggi diventarono molto comuni. Nel giro di pochi anni i cristiani furono imprigionati, torturati, scorticati, arsi vivi, frustati, lapidati ed impiccati. Alcuni furono lacerati come lame roventi ed altri gettati sulle corna di tori selvaggi. Il dottor H.B. Workman, nel suo capitolo Cesare o Cristo, tratto da un volume molto interessante intitolato La persecuzione alla Chiesa primitiva, scrisse quanto segue. Per 200 anni da Nerone in poi i capi tra i cristiani furono marchiati come anarchici ed atei e di conseguenza odiati. Per 200 anni diventare cristiano significava grande rinuncia, l'unirsi ad una setta disprezzata e perseguitata, il nuotare contro la corrente del pregiudizio popolare, il cadere sotto il bando dell'impero, la possibilità in qualunque momento di essere imprigionati e messi a morte nelle forme più spaventose. Per 200 anni chi voleva seguire Cristo doveva calcolare il costo ed essere pronto a pagarlo con la propria libertà e la propria vita. Per 200 anni la mera professione del cristianesimo era di per sé un crimine. Christianus sum era quasi l'unica dichiarazione per cui non c'era perdono. Di per sé, tutto ciò che era necessario incidere sulla schiena del condannato come una condanna. Per il solo nome, nei periodi di crisi non rari, ciò significava la tortura, la camicia ardente di pace, il leone, la pantera o, nel caso di fanciulle, un infamio peggiore della morte. Fine citazione. Ora, ciò che è interessante, quando consideriamo tutto questo in relazione a Prima Pietro, è che per quanto possiamo capire, questa lettera fu scritta probabilmente subito dopo che tutto quello accadde, attorno alla fine di quello stesso anno, il 64 a.C. Per cui sarebbe stata scritta in un momento in cui i cristiani stavano affrontando gli albori degli orrori di una persecuzione destinata a durare per 200 anni. Osservando dunque al versetto 12, e vi ci richiamo l'attenzione, non ci stupiamo, pertanto, di leggere le parole di Pietro. Carissimi, non meravigliatevi per l'incendio che divampa in mezzo a voi. Ora, mentre ci accostiamo a questo testo, Pietro richiama l'attenzione sul tema ricorrente di questa epistola, che è la reazione del cristiano alla sofferenza. La reazione del cristiano alla sofferenza. E gli propone quattro elementi chiave per una risposta adeguata. E se riusciamo a coglierli, faremo molta strada nel gestire la sofferenza per amor della giustizia anche nella nostra stessa vita. Pietro ci dice, in sostanza, che occorrono quattro cose per trionfare in una prova di fuoco. Numero uno, aspettarsela. Numero due, rallegrarsi. Numero tre, valutare la sua causa. E numero quattro, affidarsi a Dio. Aspettarsela, rallegrarsene, valutarne la causa e quindi rimettersi a Dio. In un certo senso, questo riassume tutte le istruzioni precedenti di questa epistola sulla sofferenza e se ne è già detto molto. Entriamo direttamente nel primo punto, che lo troviamo al versetto 12. Carissimi, non meravigliatevi dell'incendio divampato in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Il concetto qui è di aspettarsi la sofferenza, aspettarsela, non meravigliatevene, non pensate che sia un qualcosa di strano, aspettatevela, Pietro ha costantemente ribadito in questa epistola che la persecuzione per il cristiano in varie forme è inevitabile. È inevitabile. Infatti, la sorpresa ci sarebbe se non arrivasse. Non meravigliatevi, disse Giovanni in 1 Giovanni 3,13, fratelli, se il mondo vi odia. Non stupitevi della cosa. In Giovanni 15 e 16 Gesù disse, hanno odiato me, odieranno anche voi. Paolo, scrivendo a Timoteo, afferma, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, secondo Timoteo 3,12. E quindi Pietro non sta facendo altro che echeggiare l'insegnamento degli altri autori del Nuovo Testamento, ossia che non dobbiamo stupirci quando arriva la sofferenza. Una vita pia, vissuta in un mondo empio, lo confronta e fa di noi una sorta di coscienza sgradita. E se proclamiamo abbastanza apertamente il nome di Cristo, diventiamo anche offensivi. Persino la sola bontà del cristiano può risultare un'offesa per un mondo malvagio. E se a quello si aggiunge anche la proclamazione del nome di Cristo, diventiamo quindi particolarmente sgradevoli. È come se Pietro stesse dicendo che la sofferenza è il prezzo del discepolato. Ma certamente Gesù aveva quello in mente quando disse «Non diventerete forse cristiani senza calcolarne il costo, vero? Nessuno costruisce una torre senza calcolare il costo, nessun generale va in guerra senza misurare le proprie forze, la propria capacità di affrontare il nemico. Di certo non sareste così sciocchi da non capire che quando diventate cristiani prendete la vostra croce e la croce richiama il dolore, la sofferenza e persino la morte e c'è sicuramente un prezzo da pagare con Cristo perché se invocate il nome di Cristo diventate la coscienza viva di un mondo malvagio che non la gradisce affatto. Nei capitoli 1 e nella prima parte del capitolo 2 Pietro ha parlato della sofferenza legata alla nostra salvezza preziosa. Poi, nella seconda parte del capitolo 2, fino alla fine della prima parte del capitolo 4, ha affrontato la sofferenza nella nostra situazione presente ed ora inizia a parlare della sofferenza fino al compiersi della nostra salvezza perfetta. Ma l'intera epistola ruota intorno alla sofferenza. Alla luce della nostra salvezza preziosa, disse all'inizio dell'epistola, la sofferenza non è nulla. Alla luce della nostra situazione presente, la sofferenza è diventata molto importante perché il modo in cui reagiamo ad essa determina l'efficacia della nostra testimonianza evangelica. E, in luce alla seconda venuta di Cristo personale dalla nostra salvezza ultima, la sofferenza non è nemmeno degna di esserne paragonata, disse Paolo, alla gloria che deve essere manifestata in noi. Quindi, arrivati a questo punto della lettera, capiamo il fatto che Pietro voglia che vediamo la sofferenza nella giusta prospettiva. Ora, è inevitabile che un cristiano fedele subisca una qualche forma di persecuzione, ed è di questo che Pietro sta parlando. Sta parlando del soffrire a motivo della giustizia, perché si è cristiani o perché si proclama il nome di Cristo. Quando iniziamo lo studio di Prima Pietro, presentai un piccolo elenco, e forse ora, dopo molti mesi, è il momento di richiamarlo alla memoria. Un elenco dei tipi di sofferenza che i cristiani subiscono. Questo è tratto direttamente dal Nuovo Testamento. Matteo 5,10 dice che subiremo persecuzione per amor della giustizia. Matteo 5,11 e 12 afferma che subiremo ingiurie e calunnie. Prima Pietro 4,4 dice che saremo oggetto di maldicenze. Matteo 10 parla di false accuse. Matteo 10,17 parla di frustate per Cristo. Matteo 10,14 parla di rifiuto da parte degli uomini. Giovanni 15 dal 18 al 21 di odio da parte del mondo. Matteo 10 dal 21 al 36 di odio da parte dei nostri stessi familiari. Atti 7,58 dice che alcuni di noi subiranno il martirio. Giacomo 1 dice che subiremo la tentazione. Atti 5,41 ci parla di vergogna subita a causa di Cristo. Atti 14,22 parla di tribolazioni e difficoltà di ogni sorta. Atti 4, Atti 5, Atti 12 ci ricordano che molti cristiani subiranno la prigionia. Secondo Atti 14,19 alcuni potrebbero anche subire la lapidazione. Seconda Corinzi 11,24-25 ci ricorda che alcuni cristiani hanno subito percosse. Prima Corinzi 4,9 dice che saremo resi uno spettacolo per gli uomini. Prima Corinzi 4, sempre, troviamo che saremo fraintesi, diffamati e disprezzati. Seconda Corinzi 6, dall'8 al 10, dice che sopporteremo afflizioni, angosce, calamità, tumulti, fatiche, veglie, digiuni e cattive dicerie, gossip. E questo è solamente un piccolo elenco di ciò che il cristiano può subire in una cultura, in una società non cristiana. Sono sofferenze che colpiscono il credente in un mondo decaduto. E quindi dovremmo Quindi dovremmo aspettarcelo. Torniamo al nostro testo, perché inizia dicendo carissimi, letteralmente amati. E qui Pietro sta assumendo un tono molto pastorale, ma sta anche introducendo una nuova sezione. La seconda sezione dell'epistola iniziava al capitolo 2, versetto 11, con la parola carissimi, ed ora la terza ed ultima sezione ha inizio al capitolo 4, versetto 12, con la stessa parola, carissimi. E effettivamente introduce la sezione finale, però è anche una parola pastorale, una parola di tenerezza, una parola di compassione, una parola di affetto, una parola di premura. Ricorderete che nel capitolo 1, versetto 22, Pietro ha parlato di un amore sincero per i fratelli, e poi nel capitolo 4, versetto 8, ha parlato del fatto che dobbiamo mantenerci in un amore fervente gli uni per gli altri, perché l'amore copre una moltitudine di peccati. Ebbene, qui sta esprimendo proprio quella stessa compassione, quell'amore fervente, quell'amore intenso, mentre si rivolge a questi credenti con questo termine pieno di grazia. È un richiamo al fatto che essi sono amati da Pietro, ed ancor più di quello, sono amati da Dio. Questo, cari amici, è un cuscino dolce sul quale possiamo posare la nostra anima stanca nel mezzo della persecuzione. Siete ancora i diletti di Dio, siete ancora i diletti di un fratello cristiano. E suppongo che in mezzo alla sofferenza, in mezzo alla tentazione, chi può sapere se alcuni dei cristiani a cui Pietro scriveva non stessero proprio soffrendo sotto il tremendo regno del terrore di Nerone? E sarebbe stato molto facile in quella situazione mettere in dubbio l'amore di Dio, non è vero? Mi ami veramente? Oh, ti importa veramente chi sono? E se sì, perché tutto questo sta accadendo? Voglio dire, se aveste creduto al cosiddetto Vangelo della prosperità in un simile fragrante, vi sarebbe passato il desiderio di continuare a crederci, no? Vi sareste chiesti se ciò che vi è stato detto fosse vero, se qualcuno dovesse venire a voi e dirvi che Gesù voleva rendervi sani, ricchi e benestanti, e appena avreste dato la vostra vita a Gesù Cristo, qualcuno avesse arrotolato i vostri figli nel catrame usandoli come fiaccole umane per le sue feste in giardino, forse avreste detto, aspetta un attimo Dio, questo non mi pare essere mica un Dio d'amore come mi è stato detto. Le circostanze potrebbero far sembrare che non siete amati nel mezzo di una persecuzione del genere. Il nemico potrebbe tentarvi come fece la moglie di Giobbe, dicendo maledici Dio e muori. Non ne hai avuto abbastanza? E così Pietro ci offre questo promemoria delizioso. Carissimi, voi siete ancora i diletti di Dio. Voi siete ancora i diletti dell'Apostolo. Carissimi, non stupitevi. Non siate sorpresi di essere perseguitati, non siate scioccati che la vita è difficile, non siate sorpresi se qualcuno contesta la vostra testimonianza, non siate sorpresi se non ottenete la promozione desiderata al lavoro, se i vostri colleghi vi sono ostili o se venite derisi, se non ricevete ciò che meritate, non siate sorpresi quando i vostri vicini di casa sembrano avere una sorta di vendetta verso di voi per ragioni che non comprendete. Non siatene sorpresi, non siatene stupiti. I cristiani dovrebbero, di fatto, comprendere facilmente che la sofferenza accompagna la fede cristiana. Non è estranea, non è aliena, ne fa parte. Il cristianesimo non ha mai promesso immunità alla sofferenza. Anzi, volete saperlo? Promette sofferenza. E che tipo di annuncio evangelico sarebbe se invece di dire Gesù vuole che siate felici, gioiosi, sereni, risolvendo tutti i vostri problemi e rendervi prosperi, ricchi e sani, tutto il resto, dicessimo invece, senti, hai un bisogno disperato di Gesù Cristo affinché tu ti salvi perché stai andando all'inferno eterno ed hai questa scelta. O soffri per sempre all'inferno oppure diventi cristiano e soffri qui per un po' di tempo. Perché alla fine quella è la questione, no? Personalmente, per me, non è una scelta così dura. Preferirei prendere qualche colpo qui che sopportare l'inferno eterno. Ma agli uomini sembra piacere il fatto di vivere nell'illusione che se si invoca il nome di Cristo, se si dichiara di essere di Cristo e se, tra virgolette, serviamo la Chiesa, Dio ci libererà da ogni difficoltà, da ogni avversità, da ogni dolore, da ogni persecuzione. Ma non è vero! Non è così! Anzi, Credo che più siate efficaci per Dio e più siate fedeli alla verità divina, più stimolerete l'ostilità, più diventerete per coloro che credono un profumo di vita per la vita, ma per coloro che non credono un odore di morte per la morte. Dunque, non stupitevi dell'incendio che divampa in mezzo a voi. Ora, cos'è che significa? Letteralmente, il termine indica un bruciare. La parola è usata per indicare un forno. Nell'Antico Testamento, la Bibbia dei 70, cioè la traduzione greca dell'ebraico, la usa per parlare di un forno. Anche nel Nuovo Testamento assume l'idea di una fornace. L'Antico Testamento indicava un forno di fusione, in cui il metallo veniva fuso per essere purificato dagli elementi estranei. E così Pietro sta dicendo: non siate sorpresi se Dio vi mette nella fornace per fondere il vostro metallo. Salmo 66,10, per esempio, dice: poiché tu, o Dio, ci hai messi alla prova, tu ci hai passati al crogiuolo come l'argento. Dio, l'hai fatto tu! Quindi dunque è un simbolo di afflizione, un simbolo di persecuzione, un simbolo di rifiuto che Dio intende come un processo di purificazione e di eliminazione delle scorie. Tornando indietro a prima Pietro, guardate i versetti 6 e 7 del capitolo 1 per un momento, perché qui vi si trova lo stesso concetto. Al versetto 6 dice: perciò voi esultate, ovvero nella salvezza eterna a venire, esultate, anche se ora, per un po' di tempo, per breve tempo, se così bisogna, siete afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto importante, essendo più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore al momento della rivelazione di Gesù Cristo. E quindi sta dicendo, ascoltate, siete disposti a sopportare alcune prove di fuoco qui e adesso? Perché sapete che esse dimostreranno l'autenticità della vostra fede, la quale sarà ricompensata alla rivelazione di Gesù Cristo. Quindi la prova di fuoco non è semplicemente un qualunque problema. Si riferisce alla persecuzione a motivo della vostra fede, persecuzione per amore della giustizia, persecuzione a causa dell'identificazione con Gesù Cristo. Ma Dio permette che accada. Al versetto 12 si legge che avviene fra di voi per quale scopo? Per la vostra prova. Dio la permette perché dimostra l'autenticità del vostro cristianesimo. Ricordate la parabola del Signore Gesù, la parabola sui terreni? Ricordate che alcuni semi caddero sul terreno roccioso, entrarono nel terreno e dall'improvviso spuntò una piantina? Però dice che sotto lo strato di terra c'era la roccia e quindi le radici non potevano andare più di tanto in profondità per prendere l'acqua. Quindi quando uscì il sole, quella piantina fu bruciata e quindi non produsse alcun frutto. E il nostro Signore stava descrivendo il tipo di persona che ascolta il messaggio del Vangelo, che reagisce a quel messaggio con una certa emozione e che dà una risposta esteriore, che è apparente. Ma visto che il terreno del suo cuore non è stato davvero dissodato, non appena arriva la tribolazione, non appena arriva il sole, se ne va. Questo è esattamente quello che Pietro sta dicendo qui. Soffrire per amor di Cristo rivela chi è autentico, giusto? I falsi non restano sotto la sofferenza, sotto la persecuzione. Ecco perché nel corso degli anni abbiamo sempre detto che la Chiesa perseguitata è la Chiesa pura. Ecco perché ci preoccupiamo per l'apertura della Russia o dell'Europa dell'Est, perché non appena si aprono le porte e non appena non c'è più alcun costo all'essere cristiani, non si sa più chi sono quelli veri e chi sono quelli falsi, giusto? Proprio come è il caso negli Stati Uniti d'America. Un pastore russo me l'ha detto, stando proprio lì, una domenica sera, non troppo tempo fa. Gli chiesi: deve essere molto difficile in Russia fare il pastore. Al che disse: non proprio, deve essere difficile in America, perché in Russia sappiamo chi sono i veri cristiani. Quindi tutto accade per la vostra prova, è un test. È una componente essenziale dell'opera di Dio in voi per dimostrarvi, per purificarvi, per ripulirvi. Dunque, dice, aspettatevela e non trattatela come se vi stessero capitando delle cose strane. E quel verbo tradotto capitando, subamino, è un verbo interessante, vuol dire accadere per caso. Non pensate che quando siete perseguitati, quello sia qualcosa che capita per caso, no. Dio l'ha permesso e l'ha predisposto per la vostra prova, per la vostra purificazione, per la vostra pulizia, lo spurgamento. Prima di tutto dimostra che siete reali, se lo siete, e poi elimina le scorie della vostra vita. La persecuzione, l'afflizione, la sofferenza non sono accidentali e non intralciano il piano di Dio, fanno parte del piano di Dio e dovrebbero essere comuni a tutti i cristiani e lo sono a tutti i cristiani fedeli. Quindi il primo principio per gestire la sofferenza è proprio quello di aspettarsela. Ve lo dico, la cosa aiuta molto, eh? Io me l'aspetto. Anch'io ricevo molto risentimento, molto rifiuto, molta ostilità nei miei confronti. Di certo non giova il fatto di essere trasmessi in tutti gli Stati Uniti di continuo, riceviamo molte reazioni dalle persone, ma me l'aspetto. Ed il fatto di aspettarmelo mi fa trovare una sorta di zona di comfort nella cosa, no? Quando qualcuno arriva e mi dice, sai cos'è che hanno detto di te? Tizio e Caio, sai cosa hanno detto? Io rispondo spesso e dico, no, però me l'aspetto. Me l'aspetto, racconta pure. E la cosa non mi sconvolge mai. E se potete aspettarvelo, se riuscite ad aspettarvelo, quello attenuerà l'impatto iniziale. Fa parte del disegno di Dio. È il modo in cui Egli dimostra l'autenticità della vostra fede ed il modo in cui la purifica, rimuove tutto l'orgoglio e tutta quell'illusione di autocontrollo, l'illusione di poter controllare il vostro mondo e le reazioni del prossimo. Vi spoglia e vi rende totalmente dipendenti da Lui. Quello è un buon processo. Seconda cosa che Pietro vuole dirci è quella di rallegrarci. È quella di rallegrarci in essa. Non solo dobbiamo aspettarcela, ma quando arriva dobbiamo anche rallegrarcene. Osservate versetti 13 e 14. Dice, anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi affinché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi e possiate esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Ora, prendete quella piccola frase nel versetto 13, rallegratevi, continuate a rallegrarvi, letteralmente. Tempo presente, continuate a rallegrarvi. Quello è l'atteggiamento corretto in mezzo alla persecuzione, è l'atteggiamento corretto in mezzo all'afflizione, in mezzo al rifiuto ed in mezzo a qualsiasi cosa il mondo possa scagliarvi contro per amor della giustizia e per amor del nome di Gesù Cristo. Qualunque cosa vi colpisca in tal senso dovrebbe essere occasione di gioia. Ricordate le parole del nostro Signore? Ascoltate qui, Matteo 5 dal 10 al 12, beati i perseguitati per motivo di giustizia perché di loro è il regno dei cieli. Se siete perseguitati per la giustizia, quella è prova del fatto che appartenete al regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate. Strano, non è vero? Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Siete in buona compagnia. Quindi rallegratevi in essa, continuate a rallegrarvi. Potreste chiedere, ok, ma qual è la motivazione? Cioè, c'è una motivazione futura e c'è anche una motivazione presente. Guardate il testo, guardate la motivazione futura. Continuate a rallegrarvi, dice il versetto 13, perché? Perché nella misura in cui partecipate alla sofferenza di Cristo, così parteciperete anche alla sua gloria al momento della rivelazione, avete capito? Nella misura in cui condividete le sue sofferenze, condividerete anche le sue glorie. E quindi se continuate ad allegrarvi adesso, gioirete veramente allora. Adesso fermiamoci un attimino su questo punto, che è quella frase che introduce il versetto 13, dice anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, deve essere compresa. Cioè, cosa significa che partecipiamo alle sofferenze di Cristo? Beh, significa semplicemente questo, scusate, è un pensiero molto semplice, ok? Significa che partecipiamo alle sofferenze di Cristo in questo modo. Gesù Cristo soffrì per mano degli uomini perché faceva ciò che era giusto, perché aveva fatto ciò che era giusto, non è vero? Non fece ciò che era sbagliato, che era errato, no, era senza peccato. Gesù Cristo soffrì perché fece ciò che era giusto. Gesù Cristo soffrì perché proclamò la verità. Ora, non significa che noi partecipiamo alle sofferenze redentrici di Cristo, non significa che noi partecipiamo alle sofferenze espiatorie di Cristo. Non è quello che Pietro sta dicendo qui. Quello che sta dicendo è che siete partecipi dello stesso tipo di sofferenza che Gesù ha patito, ovvero soffrire per fare ciò che è giusto, soffrire per dire la verità, soffrire per predicare il messaggio giusto. Quindi voi condividete quel tipo di sofferenza, soffrendo per amor della giustizia. E quindi non siatene confusi, non scoraggiatevi e non abbattetevi, perché state avendo un privilegio, il privilegio di condividere lo stesso tipo di sofferenza che Gesù ha vissuto. Mamma, che privilegio meraviglioso, no? Ora, Pietro ha detto molto sulle sofferenze di Cristo. Ricordate il capitolo 1, versetto 11, dove ha parlato della sofferenza di Cristo? Al capitolo 2, versetto 21, dove di nuovo ha menzionato la sofferenza di Cristo? Capitolo 3, versetto 18, di nuovo, parlato della sofferenza di Cristo? Capitolo 4, versetto 1, la sofferenza di Cristo nella carne, menziona di nuovo. Questo è un tema centrale per Pietro e noi l'abbiamo già trattato in profondità. E quello che ha in mente è la sofferenza terrena che Cristo ha patito a causa di peccatori che lo perseguitavano. Dunque, quando noi siamo cristiani e quando soffriamo come cristiani, stiamo condividendo proprio quelle stesse sofferenze. Quando stiamo soffrendo per mano di peccatori ostili, ostinati, beffardi e scortesi, e quindi dovremmo rallegrarci di quel privilegio. Che privilegio! E Paolo certamente lo comprese, non è vero? Ricordate quello che disse alla fine di Galati, il capitolo 6, lì offre una testimonianza meravigliosa, dice nel versetto 17, dichiara: da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. Cosa vuoi dire, Paolo? Vuol dire che le cicatrici che aveva ricevuto quando l'avevano frustato, quando l'avevano battuto con verghe, tutte le cicatrici che portava nella sua vita erano i marchi di Gesù Cristo. Perché? Perché le aveva ricevute tutte a motivo di Cristo, a motivo di Lui. Il mondo non riusciva ad arrivare a Lui, lo odiavano, avevano odiato me al suo posto, non potevano colpire Lui, quindi hanno colpito me. E dice: questo è il mio distintivo d'onore. È come se scoprisse il mantello e dicesse: volete vedere la mia bacheca dei trofei? Io porto nel mio corpo i segni che avrebbero inflitto a Gesù se fosse stato qui, però me li hanno dati a me, perché io ho proclamato il suo nome. Nella lettera ai Filippesi, lo stesso apostolo al capitolo 1, versetto 29, ci ricorda che ci è stato concesso per amor di Cristo non solamente il privilegio di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui e di sperimentare lo stesso conflitto che Paolo stesso stava affrontando. Chiunque sia un cristiano fedele che vive in un mondo ostile, in un modo o nell'altro, soffrirà. Ricordate nel capitolo 3, verso 10, Paolo disse: voglio conoscere la comunione delle sue sofferenze, voglio conoscere il conforto che mi viene da colui che ha sopportato tutto ciò che io sopporterò e l'ha sopportato in misura persino maggiore della mia. In quel patire egli vede una comunanza, un legame tra sé ed il Cristo sofferente. Colossesi 1,24 afferma: mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e nel mio corpo completo ciò che manca alle afflizioni di Cristo in favore del suo corpo. In altre parole, ancora la stessa cosa che ha detto in Galati: sono stato segnato da ferite che erano destinate a Cristo. E di nuovo vi ricordo questa grande verità: Paolo era desideroso di prendere i colpi al posto di Cristo, il Cristo che aveva preso i colpi per lui. Perciò, quando soffriamo, condividiamo nelle sofferenze di Cristo. non nelle sue sofferenze espiatorie, ma nello stesso tipo di sofferenza, ossia soffrire per amor della giustizia, ed un passo in più, soffriamo anche letteralmente al suo posto. I peccatori lo odiano, ed odiano noi solamente perché odiano lui. E quindi riceviamo i colpi che altrimenti infliggerebbero a lui. Potreste immaginare come sarebbe se Gesù tornasse oggi nel mondo? Gli farebbero esattamente ciò che gli fecero la prima volta. E se vi serve una prova, guardate a com'è che il mondo tratta i cristiani. E poi continua, tornando al versetto che stiamo esaminando, e vogliamo comprendere ogni grande verità che vi è contenuta per quanto possibile, dice: continuate a rallegrarvi affinché al momento della rivelazione della sua gloria voi possiate rallegrarvi e possiate esultare. Ora, la rivelazione della sua gloria è ciò che Luca 17,30 definisce come il giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. È la sua seconda venuta. A proposito, una piccola nota teologica qui. Gesù ora è glorificato, non perdetelo di vista, è già glorificato, ma la sua gloria non è ancora rivelata sulla terra. Intesi? È glorificato. Giovanni 17, quando disse: ridona a me la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse, quella gloria gli fu accordata quando ascendette e tornò alla destra del Padre. Lui è già glorificato, la sua gloria non è ancora stata rivelata, non è ancora stata svelata finché l'uomo la veda, però alla rivelazione della sua gloria, quando egli verrà in grande gloria, Matteo 24, versetti 29 e 30, Matteo 25, credo sia il versetto 31, entrambi parlano del ritorno di Cristo in gran gloria. In quel momento, in quel giorno, quando egli tornerà alla rivelazione della sua gloria, dice: allora potrete rallegrarvi con esultanza. Quindi cos'è che significa? Potremmo chiederci. È un termine più forte di quello precedente. Laddove dice continuate a rallegrarvi, la parola greca è kairo, cioè il termine solito per gioia, gioire. Però quando aggiunge rallegratevi con esultanza, vuol dire esultare e gioire con una felicità travolgente, cioè gioire veramente. Sarebbe un po' come se in italiano dicessimo continuate ad essere felici ed un giorno sarete al settimo cielo. Quella è un po' l'idea, no? Ora, cos'è che sta dicendo? Sta dicendo che se siete fedeli nel soffrire, e se siete fedeli nel subire persecuzione per amor della giustizia in questa vita, portando, come dire, i segni di Cristo, allora un giorno, quando Egli apparirà, voi gioirete veramente. Gioirete veramente con una gioia entusiasta. Un traboccare di felicità che supera e supererà ogni altra gioia. Il punto di Pietro qui è piuttosto chiaro. Se soffrite per Lui qui ed adesso, rallegrandovi del privilegio di tale comunione nelle sue sofferenze, e ricordate che la misura in cui soffrite qui sarà la misura in cui riceverete gloria alla sua rivelazione, allora in quel giorno sapete che potete gioire adesso, perché gioirete molto di più allora. La vostra ricompensa eterna vi porterà una gioia eterna. Ora, se avessimo tempo potremmo approfondire la cosa, però lasciate che ve ne dia solamente un accenno, ok? La vostra ricompensa eterna rifletterà direttamente la vostra sofferenza. La vostra ricompensa eterna rispecchierà direttamente la vostra sofferenza. La vostra sofferenza rispecchierà, in una certa misura o nell'altra, la vostra fedeltà. La vostra fedeltà. Voglio dire, se siete cristiani segreti, non soffrirete più di tanto, giusto? Siete cristiani invece audaci, aggressivi, fedeli, pronti a confrontare, soffrirete, però la vostra gloria eterna rifletterà la ricompensa che Dio riserva per quello. Ascoltate le parole di Gesù in Luca 6, 22. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno e rigetteranno il vostro nome come malvagio a causa del figlio dell'uomo. Ascoltate qui, rallegratevi in quel giorno, guardate qui, ed esaltate, saltate. Dice il testo greco, siete così felici e saltate, siete così felici da saltare in giro esclamando sono perseguitato perché ecco grande è la vostra ricompensa nel cielo. Ricordate quando Giacomo e Giovanni insieme alla loro madre vennero da Gesù e gli dissero: vogliamo sederci alla tua destra e dalla tua sinistra nel regno? E Gesù rispose: non sta a me concedere una cosa tale, non lo do io, ma il Padre. E poi disse loro questo: potete voi bere il calice che io sto per bere? Cosa intendeva dire con quello? Intendeva dire che la gloria è legata a che cosa? Alla sofferenza, era il calice della sofferenza. In sostanza, quello che stava dicendo è semplice: se vi aspettate di essere glorificati nel regno a venire, dovreste essere pronti a sopportare la sofferenza qui ed ora. La gloria eterna sarà proporzionale alla sofferenza temporale. E quindi, certamente, ce ne rallegreremo, non è vero? A motivo della realtà futura che, mentre soffriamo, identificandoci con il Signore Gesù Cristo, soffrendo per mano dei peccatori a motivo della giustizia, in un certo senso stiamo accumulando una ricompensa eterna che ci recherà una gloria eterna. Ed è per questo che Paolo afferma in Romani 8,17 che soffriremo con Lui affinché possiamo anche essere glorificati con Lui, e che le sofferenze del tempo presente non sono neppure paragonabili alla gloria che sta per essere manifestata in noi. Se avete le idee ben chiare, vivrete la vostra vita cristiana in questo modo: vivrete una vita cristiana audace, una vita cristiana amorevole, una vita cristiana è decisa, sarete una coscienza per il mondo, proclamerete coraggiosamente il nome di Gesù Cristo, perché saprete che se vi perseguiteranno e se vi emargineranno e se vi ostracizzeranno e se vi respingeranno e se vi disprezzeranno, sarà semplicemente il soffrire per amor della giustizia, la stessa sofferenza che toccò a Gesù, e dunque vi identificate con Lui ed in più vi state guadagnando un eterno peso di gloria, e quindi perciò potete saltare di gioia in mezzo a tutto quello, perché potete prevedere quella gioia eterna che vi sarà data per la grazia di Dio. Che promessa straordinaria! Quindi rallegratevi a motivo della realtà futura, della gloria eterna. Ma c'è anche una ragione presente nel rallegrarsi. Guardate il versetto 14, guardate quello che dice. Questa è una ragione presente per rallegrarsi. Se siete oltraggiati per il nome di Cristo, beati voi! Ora, aspetta un attimo. Cosa significa se siete oltraggiati per il nome di Cristo? Ebbene, essere oltraggiati significa sostanzialmente essere insultati. È un termine che nella Bibbia del 70 si riferisce agli oltraggi o agli insulti che furono scagliati contro Dio e contro al suo popolo dagli empi di questo mondo. Ed è usata anche nel Nuovo Testamento per riferirsi alle ingiurie o alle prepotenze dirette contro Cristo e tutto ciò che egli dovette sopportare tra le mani dei peccatori. Quindi se siete stati maltrattati, se siete stati oltraggiati, se siete insultati, se avete subito degli abusi o state trattati in modo ingiusto, scortese, privo d'amore, in modo ingiustificato, bene, rallegratevi se è per il nome di Cristo. Tenetelo bene a mente, ok? Dovreste essere sottolineato quello, se è per il nome di Cristo. Ora, cosa intendiamo dire quando diciamo per il nome di Cristo? Semplicemente intendiamo dire che sia una rappresentazione di tutto ciò che Egli è. Il suo nome riassume tutto ciò che Egli è. Ma c'è anche qualcosa di più, giusto? L'espressione il nome di Cristo si riferisce al fatto che i cristiani proclamavano continuamente il suo nome, giusto? Sottintende una proclamazione pubblica del nome di Cristo come causa dell'ostilità. Non era solamente che portassero nel loro cuore, nella loro mente, il nome di Cristo, ma che proclamavano il nome di Cristo. Quasi si potrebbe aggiungere a questo versetto queste parole: se siete oltraggiati perché proclamate il nome di Cristo. Quella è l'idea. Il nome, persino il termine nome, era diventato sinonimo di cristianesimo. I pagani dicevano, parlano sempre di quel nome, parlano del nome. Predicano continuamente il nome. E se avete predicato il nome, se vi eravate identificati con il nome, o l'avevate dichiarato apertamente, allora sareste stati oltraggiati, insultati eppure vituperati. In Atti 5,41 ci viene detto che i cristiani uscirono dal Sinedrio rallegrandosi perché erano stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome. Soffrivano oltraggi per il nome, non c'era nemmeno bisogno di specificare di quale nome si trattasse, lo sapevano tutti, era quasi come se non volessero nemmeno pronunciarlo. E poi Pietro, vi ricordate, disse loro, ascoltate, non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati, ed è per questo che predichiamo il nome. Quando l'apostolo Paolo era sulla via di Damasco e fu confrontato da Dio, il Signore disse: egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti alle genti. Egli porterà il mio nome di fronte ai gentili e vi mostrerò quanto deve soffrire per il mio nome. In Atti, capitolo 15, versetto 26, si dice che ci furono uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome, hanno messo a rischio la loro vita per il nome. Quindi, dice Pietro, ascoltate, se siete insultati, se siete vituperati perché proclamate il nome di Cristo, voi siete beati, siete beati. Ma cosa vuol dire beati? Cosa significa? È forse un sentimento? No, non è una sorta di sensazione euforica, no. Lo si potrebbe tradurre così: voi ne traete beneficio, siete avvantaggiati. E perché mai? Beh, prima di tutto, come abbiamo già visto, perché accumulate un eterno peso di gloria e quindi avete il privilegio di identificarvi con la sofferenza di Cristo, ma Pietro ci dà anche un'altra ragione, guardate il versetto 14, amo questo. Perché? Siete beati perché? Perché lo spirito di gloria e di Dio riposa su di voi. Non sta semplicemente dicendo che siete beati, punto, oh, che benedizione, no. Non è una beatitudine vaga, no, questa è una benedizione, siete beati perché lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. La benedizione non è un qualcosa di, non è una felicità soggettiva, è una presenza oggettiva, avete capito? Non è un'emozione fugace, è la presenza e la potenza oggettiva dello Spirito Santo. Siete beati in mezzo alle sofferenze per amor della giustizia, perché lo Spirito di Dio viene su di voi. Che sensazione straordinaria. Lo Spirito di Dio, prima di tutto, viene chiamato Spirito di Gloria. Cosa significa? Beh, potrei dirlo in un altro modo, ok? Lo Spirito che possiede gloria. Lo Spirito che è glorioso. Lo Spirito che ha la gloria come suo attributo essenziale. Pensate che sapessero cosa volesse dire? Certamente. Lo sapevano bene. Conoscevano tutto sulla gloria Shekinah di Dio e sapevano che l'unico essere a possedere la gloria era Dio. Nell'Antico Testamento la gloria di Dio era rappresentata dalla luce della Shekinah, la gloria Shekinah che apparve nel giardino. La gloria Shekinah era quel bagliore luminoso che segnalava la presenza di Dio, quel bagliore che Mosè vide sul monte, quel bagliore che poi venne a dimorare nel tabernacolo e si innalzò nel cielo per guidare i figli di Israele, quel bagliore che entrò nel tempio. La Shekinah era la presenza di Dio. E quando Pietro dice che state soffrendo e che avete lo spirito di gloria, intende dire che possedete la presenza di Dio, e lo afferma, lo spirito di gloria, anzi lo spirito di Dio riposa su di voi. Siete come Mosè, il cui volto brillava della gloria di Dio. Diventate come il tabernacolo che era così ricolmo della gloria di Dio che nessuno poteva nemmeno entrarvici. Diventate come il tempio quando la gloria di Dio occupava ancora il luogo santissimo, la presenza di Dio. Questa è un'affermazione straordinaria. Quello che intende dire è che quando soffrite, la presenza di Dio riposa su di voi. E la presenza di Dio arriva sotto forma del suo spirito, lo spirito che è gloria nel suo attributo essenziale, lo spirito che è Dio. Mamma mia, che verità formidabile, veramente formidabile. Lo spirito di gloria, sì, lo spirito di Dio. Così come la Shekinah dimorò nel tabernacolo e nel tempio tanto tempo fa, la gloria Shekinah di Dio, lo Spirito Santo, in maestà splendente e potenza, riposa sui cristiani sofferenti. Ora, cosa significa la parola riposare? Di cosa sta parlando? Bene, significa semplicemente ristorare. Ristorare prendendo il posto di qualcuno. Riposare nel senso di rinfrescare, prendendo il comando. Diventando la potenza dominante nel mezzo della sofferenza. E forse l'illustrazione migliore di questo fatto qui sarebbe quella di farvi voltare un attimo ad Atti capitolo 6 per vedere la sofferenza di un servitore di Dio, un servitore meraviglioso di nome Stefano. Al verso 8 del capitolo 6 si dice che egli era pieno di grazia, pieno di potenza, stava compiendo grandi prodigi, grandi segni fra il popolo, chiaramente aveva la potenza dello Spirito di Dio. E quando subì persecuzione, alla fine del capitolo 6, lo accusarono di blasfemia, versetto 12, lo trascinarono via, portarono false testimonianze contro di lui. Il versetto 15 dice: e tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissandolo, videro il suo volto simile a quello di un angelo. Ed io credo che lo spirito di gloria, sì, lo spirito di Dio, stava riposando su di lui. Che cos'è il volto di un angelo? Cosa significa? Non credo che fosse come una sorta di lampadina. Penso piuttosto che si trattasse di pace, serenità, tranquillità, di una gioia mite, assolutamente indifferente a tutta l'ostilità circostante. Poi al capitolo 7, al versetto 54, dopo che Stefano ebbe parlato loro, essi furono così furiosi che iniziarono letteralmente a digrignare i denti contro di lui, versetto 54. Ma egli era pieno di Spirito Santo, così alzò lo sguardo intensamente verso il cielo e vide la gloria di Dio e vide Gesù in piedi alla destra di Dio. Era letteralmente distaccato dalla cosa. Stava contemplando la gloria di Dio, stava vedendo Gesù Cristo. Il suo volto era assorto unicamente in quella visione trascendente. E quelli digrignavano i denti con rabbia e furia. E Stefano disse: ecco, io vedo i cieli aperti ed il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. E sapete cosa accade? Lo spirito di gloria e di grazia discese su di lui, lo spirito di Dio venne su di lui e letteralmente prese il controllo della sua vita, prese il controllo della sua mente, prese il controllo della sua vita intera, così che egli vide oltre l'ostilità fino allo scorgere della gloria di Dio. E quelli si avventarono su di lui, gridando, e si turarono le orecchie per non udire ciò che aveva da dire, lo trascinarono fuori dalla città e cominciarono a lapidarlo. Testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, continuarono a lapidare Stefano mentre invocava il nome del Signore e diceva: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Sono convinto che fosse assolutamente ignaro di tutto ciò che stava succedendo attorno a lui. E quindi vide il cielo aperto, vide il Signore Gesù e gli stava chiedendo di accoglierlo, inconsapevole delle pietre che gli stavano togliendo questa vita terrena. E gridò infine dicendo: Signore, non imputar loro questo peccato. E così si addormentò nel mezzo della persecuzione più feroce. Ed in mezzo a quella sofferenza, la sofferenza più aspra, Dio concede una dispensazione speciale della presenza del suo Spirito Santo ed egli riposa sul credente, il che significa che prende il controllo. E la mente trascende. Se leggete il libro dei martiri di Fox, vi porrete la stessa domanda centinaia di volte: com'è che fecero quei cristiani, martirizzati per la loro fede, a trascendere in maniera così totale il loro dolore fisico? Come fecero? Come potevano cantare inni? Come potevano lodare Dio? Come potevano perdonare i loro torturatori? Prima di tutto, perché videro la ricchezza di condividere la comunione delle sofferenze di Cristo. Secondo, perché sapevano che la natura della loro sofferenza avrebbe prodotto un peso eterno di gloria. Ed in terzo luogo, perché lo spirito di gloria, sì, lo spirito di Dio, si posò su di loro per sollevarli al di là della loro dimensione fisica. E dunque Pietro disse, riguardo della sofferenza, primo punto aspettatevela, secondo rallegratevene, e per il terzo ed il quarto punto, tornate tra 3 settimane da questa sera, inchiniamoci in preghiera. E così, ristorante, Signore, condividere la Tua parola questa sera, cantare i semplici e pur profondi inni della nostra fede. È così rinfrescante essere con coloro che amiamo mentre il mondo corre freneticamente. È così rinfrescante accogliere nuovi fratelli e sorelle della nostra famiglia mentre vengono nelle acque del battesimo per testimoniare della Tua grande grazia. Siamo veramente ristorati, oh Dio, e sappiamo di avere la promessa che qualunque cosa questo mondo possa scagliare su di noi, se soffriamo per amor della giustizia, possiamo rallegrarci, perché abbiamo il privilegio di condividere una sofferenza destinata a te, lo stesso genere di sofferenza che tu hai sopportato, soffrire per la giustizia, perché stiamo guadagnando un peso eterno di gloria, perché stiamo sperimentando la presenza dello Spirito di Dio, che riposa per elevarci, per farci trascendere ciò che il mondo porta. Ti ringraziamo per questo, nel prezioso nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.